E in Nepal la generazione Z ha riscritto le regole della protesta e della rivoluzione. Niente partiti, niente leader carismatici, ma un movimento nato e cresciuto online tra Discord, TikTok e simboli della cultura pop globale. A partire dallo scorso 8 settembre, migliaia di ragazze e ragazzi nepalesi nati tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, la cosiddetta generazione Z, hanno sfidato la vecchia elite politica logorata dalla corruzione e in pochissimi giorni imposto un cambio radicale, destituito il primo ministro e imposto un esecutivo di transizione scelto da loro, riportando al centro il sogno di un futuro diverso. Una rivolta digitale e generazionale che apre domande enormi sul destino del paese. Noi vogliamo provare a comprendere questo momento unico e fragile della storia nepalese. Lo facciamo con la giornalista Michela Chimenti. Benvenuta alla Radio Svizzera.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere qui ad aiutarci a comprendere cosa sta succedendo in Nepal. Intanto Michela Chimenti, fotogiornalista, podcaster che dal 2016 segue il paese, così come altri del sud-est asiatico da vicino. Michela Chimenti, iniziamo magari proprio cercando di comprendere cosa sta succedendo, cosa è successo nelle ultime settimane in Nepal.
Sì, in Nepal la storia ha avuto un'accelerazione improvvisa, ce ne siamo accorti tutti, ma la crisi era già lì da diversi anni. In pochissimi giorni un'intera generazione, che lei ha descritto benissimo, ha portato in piazza la sua rabbia e ha messo in crisi un'elite politica che sembrava intoccabile fino a quel momento. Condivido con voi un dato: il Nepal ha circa 30 milioni di abitanti e più del 60% ha meno di 30 anni, quindi stiamo parlando della maggioranza della popolazione, che però è quella più penalizzata. Infatti la disoccupazione giovanile è oltre il 22%. Da dove arriva questa frustrazione? La frustrazione si somma da decenni, in primis il terremoto del 2015, con ancora famiglie che vivono in alloggi di fortuna perché i fondi della ricostruzione sono stati gestiti in modo assolutamente personalistico. Il crollo del turismo, che prima valeva quasi il 10% del PIL, quindi anche qui una fetta enorme, e poi non va dimenticata la pandemia, che ha tolto ossigeno a un'economia già veramente molto fragile. Tutto questo covava da tempo e il risultato è stato che i ragazzi poi sono scesi in strada e hanno travolto il vecchio governo.
E quindi non una rivolta improvvisa, una situazione che si accumulava da anni di crescente frustrazione presso la popolazione giovane nepalese. Tutto è cominciato con un trend, un hashtag diventato virtuale, Nepo Baby, un hashtag nato in Indonesia dove anche lì da mesi sono in corso proteste contro i privilegi della classe politica, e poi a segnare il punto di non ritorno le decisioni del governo, ex governo dobbiamo dire, il divieto riguardo all'uso di determinati e l'accesso di determinati social media. Chi sono questi giovani, Michela Chimenti? Cosa chiedono?
Allora, ci tengo a sottolineare una cosa: la protesta non è nata con la chiusura dei social come spesso hanno raccontato i media, quella è stata solo la scintilla scatenante, perché sennò sarebbero veramente stati dei folli. Appunto hanno adottato la Gen Z nepalese l'hashtag nato in Indonesia, Nepo Baby, come diceva lei, che ridicolizzava appunto figli e nipoti dei politici cresciuti poi nel privilegio. Quindi la vera miccia non è stato poi il malessere, quello era già sotto gli occhi di tutti, ma quando il governo ha capito che la pressione si stava alzando ha deciso di oscurare i social, e questo per la generazione Z è stato l'ennesimo gesto di arroganza e prepotenza. Quindi il tentativo di silenziarli proprio in uno spazio dove si sentivano più liberi e rappresentati, il governo non l'ha capito, e questo ha dato fuoco alle polveri. Chi è sceso in piazza? Per lo più sono studenti, lavoratori, precari, che non hanno prospettive, ragazze e ragazze nati e cresciuti in un Nepal che Formalmente è democratico, ma è caratterizzato da corruzione e instabilità da sempre. Non hanno partiti, non hanno leader carismatici e in questo, secondo me, sta la loro vera forza, no? Non cercare figure da idolatrare, ma voler contare come massa, come collettività. La loro rivoluzione è sicuramente unica perché non parte dalla tradizione, ma da bisogni concreti, quindi il lavoro, la dignità, la fine dei privilegi, e hanno saputo proprio trasformare questi strumenti quotidiani come i social, i meme, TikTok in armi politiche per far arrivare la loro rivolta in tutto il mondo. Ed è proprio questa capacità di connettere no, i linguaggi globali e la rabbia locale è ciò che contraddistingue sicuramente questa generazione dalle precedenti.
E dunque l'assenza di leader carismatici, partiti alla guida e portavoce ufficiale anche come forza di un nuovo movimento fluido, senza precedenti. Attraverso una votazione digitale, i ragazzi e le ragazze hanno poi imposto un nuovo governo di transizione, hanno scelto come premier ad interim, Sushila Karki, un ex giudice di 73 anni. Che cosa rivela questa scelta sul modo in cui la generazione Z nepalese interpreta il potere e la rappresentanza.
Allora, so che vista da fuori può sembrare appunto una follia, ma in realtà è una scelta molto lucida e molto coerente. Karki, appunto, ha 73 anni, è stata la prima donna giudice a capo della Corte Suprema nepalese ed è nota, è proprio un simbolo di integrità. Era fondamentale scegliere una figura credibile, indipendente, che fosse sia fuori dai giochi del potere, ma che al contempo li conoscesse molto bene grazie alla sua esperienza. In un paese dove i politici sono chiaramente sinonimo di corruzione e inaffidabilità, la sua nomina è proprio un urlo, no? Vogliamo trasparenza e vogliamo il rispetto delle regole. E anche c'è un dettaglio in più poi nella sua nomina, anche l'aver scelto questo governo di transizione tramite la votazione su Discord, che è un altro social, è un simbolo potentissimo di questo cambio di passo. Quindi il governo si è dato chiaramente la zappa sui piedi e con quel gesto di chiusura al mondo ha dichiarato la sua fine.
Emerge chiarissimamente da una parte, appunto, l'uso dei social e delle piattaforme digitali come luogo dove dare sfogo alla propria frustrazione, organizzare, movimentarsi, votare un nuovo esecutivo e dall'altra parte invece una sfiducia o una crisi dei media tradizionali. Parlavamo prima insomma anche della disinformazione che c'è in Europa, in Occidente, anche perché diciamolo, l'attenzione della politica e dei media internazionali sono rivolti altrove, non certo sul Nepal. Intanto durante i giorni di protesta, le sedi dei principali gruppi editoriali come la Kantipur sono state date alle fiamme, quindi
Sì.
e in assenza di argini nel dibattito online su ciò che è vero e ciò che non lo è, il Nepal è stato anche inondato di disinformazione, voci, dicerie. Qualche giorno fa girava proprio sui social l'immagine piuttosto impressionante del ministro delle Finanze inseguito, denudato, lanciato nel fiume. Ecco, Michela Chimenti, con i media tradizionali colpiti dagli attacchi e i social che proprio rivestono un ruolo chiave all'interno di questo conflitto e di questa rivolta, come si è ridefinito, come si sta ridefinendo il ruolo dell'informazione in queste giornate?
Tutto giusto. La generazione Z, devo dire, non solo in Nepal, è sempre stata vista come disillusa, passiva, no? Anestetizzata dagli schermi e dai social. In realtà, proprio i social sono stati lo strumento per trasformare questa frustrazione in un'azione collettiva, veramente sia potente che anche molto violenta, come raccontava lei. Nei giorni delle proteste l'informazione non è passata da TV e giornali, ma solo dai telefoni. Questa veramente è una rivoluzione, ma proprio anche per come conosco io il Nepal da 10 anni a questa parte. I media tradizionali sono né più né meno che l'ennesimo strumento che ha il potere per avere controllo sulle masse. sono stati completamente, questa volta sì, oscurati. Ed è proprio per questo, no, che il governo ha scelto a un certo punto di chiudere i social. E questo racconta molto anche della vecchia guardia, cioè di non aver capito la potenza di quello strumento, perché chiudere i social significava sottrarre lo spazio in cui le masse si stavano organizzando. Sicuramente questa è una grandissima lezione di giornalismo, sicuramente per quanto riguarda il Nepal, ma non solo, è una grande lezione di giornalismo per tutto il mondo. C'è molti stati, anche altri stati del sud-est asiatico che sono in rivolta in questo momento, stanno usando gli stessi me mezzi. La Gen Z non ha atteso che qualcuno raccontasse la sua storia, l'ha raccontata da sola e in tempo reale, e questo è una presa di potere notevole.
Michela Chimenti ci sta aiutando a comprendere come siamo di fronte davvero a un momento unico, anche fragile, non soltanto della storia nepalese, ma di quello che intendiamo, no? Con proteste internazionali. Siamo di fronte a un evento che per modalità è senza precedenti. Allora, dimissioni del governo, arrivo di un esecutivo di transizione. Promessa al più presto di nuove elezioni, quali sono secondo lei i rischi che questa spinta innovativa si perda, no? Complice anche proprio l'assenza di leader, di partiti alla guida, di portavoci ufficiali e quali invece le condizioni affinché questa rivolta e questa rivoluzione segni davvero l'inizio di una nuova era per il Nepal?
Le elezioni ufficialmente a oggi sono previste per il 5 marzo 2026, poi ovviamente in mezzo può accadere tutto il contrario di tutto. Più che il ritorno della vecchia guardia, che sicuramente in qualche modo, magari proprio attraverso i Nepo Baby, no? Quindi non ci sono più i padri, ma magari faranno rientrare dei parenti, dei figli, dei nipoti dalla finestra. Quello che forse si teme di più è che in questi mesi il movimento spontaneo si sfaldi o inizi a riprodurre, questo sarebbe veramente grave, suo malgrado, l'unico sistema che ha sempre conosciuto, che è quello vecchio e stantio del passato. D'altra parte, però, lo sappiamo, senza una struttura politica il movimento è facile che rischi di frammentarsi. È impossibile prevedere, perché appunto le giornate della rivoluzione sono proprio fresche, quanto durerà e che forme assumerà queste crisi nei prossimi mesi. Ma io ho anche condizioni, insomma, vedo anche condizioni molto positive. Questa generazione non vuole più restare spettatrice, vuole contare qualcosa, vuole scrivere la propria storia. C'è entusiasmo, c'è voglia di cambiamento. E se continuerà a tenere alta la pressione, se riuscirà a continuare a presidiare gli spazi pubblici e digitali, allora il cambiamento potrà veramente radicarsi. Il punto comunque resta uno: qualcosa è già cambiato. I giovani hanno dimostrato di poter rovesciare il governo in una manciata di giorni, quindi anche dovessero esserci, ecco, passi indietro, cambi di rotta, la consapevolezza collettiva che hanno conquistato non sarà, non sparirà, e da questo non si torna indietro.
Da questo non si torna indietro. Noi per il momento ci fermiamo qua con la promessa, però, Michela Chimenti, di tornare ad aggiornarci, magari in primavera, alle elezioni vicine, anche per mantenere aperta, no, questa attenzione nei confronti di una regione del mondo, molto trascurata. Intanto noi ringraziamo, Michela Chimenti, fotogiornalista e podcaster, per averci aiutato a comprendere cosa è successo in Nepal. Abbiamo capito, insomma, che qualcosa covava, no? Già da anni, non è stato improvviso, e questa rivoluzione è portata avanti dalla generazione Z. Grazie, Michela Chimenti, per essere stata con noi.
Grazie a voi.